Buonasera a tutti.
Buonasera.
Sono stato presentato e quindi sono stato salutato e vi saluto con piacere. Mi ha fatto un effetto entrare qui, in questa chiesa nel centro di Roma. Noi che siamo ormai da anni abituati a stare nelle periferie, che ha un non so che, perché sembra di entrare nella storia qua. E non solo dal punto di vista, come dire, monumentale, ma trovo dei fratelli che qui veramente sono dalla prima ora.
Preistoria.
Preistoria o storia, come dici tu, fratelli della prima ora, che abbiamo visto lodare il Signore, alzare le braccia, cantare le lodi a Dio, incontrare la vita nuova di cui dobbiamo parlare questa sera. Chi sono i nuovi del seminario di Vita Nuova?
Coraggio, coraggio, alzate le mani.
Più alto. Che c'è? Artrite, che c'è? Non abbiate paura. Qui la Vita Nuova è un continuo evolversi. Parlavamo prima dei fratelli della prima ora, ma non si arriva mai. Fino alla fine della nostra vita si vive una vita nuova. L'importante è arrivare a capire, ma non tanto con l'intelletto, con la testa, cos'è la vita nuova, a viverla tutti i giorni come se fosse una cosa normale. Il problema è proprio questo. Prima cantavamo il canto allo Spirito: Signore, manda il tuo Spirito e facci amare come ami tu. Questo è ciò che fa la differenza in tutte le nostre azioni. Al massimo noi riusciamo a voler bene alle persone, ma ad amare, amare è un verbo che appartiene a Dio, perché Lui dona gratuitamente. E l'esempio più fulgido è la croce. La croce di Gesù è il segno dell'amore di Dio più grande che poteva dare. Spesso invece la identifichiamo come una disgrazia, invece la croce è il momento più alto in cui il Signore non poteva trovare un modo più grande per dirci quanto ti amo, col sangue del Figlio. Da lì nasce la nostra vita nuova, capire questo, provare a entrare in questo mistero. E non è che riguarda soltanto chi si avvicina per la prima volta al seminario di Vita Nuova, riguarda tutti, me per primo. Per entrare in questo ambito della vita nuova vorrei partire da un brano evangelico, dal Vangelo di Giovanni, che sicuramente conoscerete. Vi leggo le prime righe. Vi era tra i farisei un uomo di nome Nicodemo, uno dei capi dei giudei. Costui andò da Gesù di notte e gli disse: Rabbi, sappiamo che sei venuto da Dio come maestro. Nessuno infatti può compiere questi segni che tu compi se Dio non è con lui. Gli rispose Gesù: in verità io ti dico, se uno non nasce dall'alto, non può vedere il regno di Dio. Gli disse Nicodemo: come può nascere un uomo quando è vecchio? Può forse entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e rinascere? Gesù rispose: in verità io ti dico, e questo in verità significa metti bene in testa quello che ti dico, fallo tuo, non è una parola come le altre, è una parola importante quella che ti sto dando adesso, segnatela, ricordatela. Se uno non nasce da acqua e spirito, non può entrare nel regno di Dio, perché quello che è nato dalla carne è carne, e quello che è nato dallo Spirito è Spirito. Non meravigliarti se ti ho detto dovete rinascere dall'alto. Il vento soffia dove vuole e ne senti la voce, ma non sai da dove viene né dove va. Così è di chiunque è nato dallo Spirito. Questa potremmo dire la definizione evangelica, teologica della vita nuova. Nasce tutto da qua. Nasce tutto dalla parola di Dio, non da noi, nasce da Lui, per grazia Sua. per sua benedizione. Vuole darci questa vita che è al di sopra della vita che viviamo normalmente. Entriamo un attimo in questo personaggio, Nicodemo. Nicodemo è un anziano del popolo, è un notabile, cioè uno che ha valore quando parla, è qualcuno che ha rispetto tra i capi di Israele, nel regno di Israele, e anche verso i romani, è tenuto in considerazione, è maestro, eppure di fronte alle parole di Gesù è scoperto come un bambino. Non capisce. Non ti meravigliare, gli dice il Signore, perché tutta la tua sapienza, tutto il tuo sapere di fronte a me hanno un altro valore. È testimone della tradizione, lui conserva la tradizione. Sa che gode di rispetto nel consiglio del Sinedrio, la sua parola e il suo giudizio sono tenuti in considerazione. Ma un giorno incontra Gesù e tutto quello che aveva imparato e ascoltato fino a quel momento assume un aspetto nuovo, perché è come se gli fosse acceso qualcosa dentro. Chi è questo giovane rabbi? Ci aveva 30 anni il Signore. A 30 anni si era già belli adulti, a quel tempo. Ma certo di fronte a Nicodemo era un ragazzo. E un ragazzo può insegnare a un anziano? Nicodemo non cercava Gesù. Non lo aspettava, come tutto il popolo di Israele. Guardate bene, il popolo di Israele credeva in Dio, aveva una grande fede in Dio, non c'era un problema di fede. Gesù non viene a scardinare questo chiavistello nel popolo di Israele. C'era un problema di morale, di comportamenti, cioè di mettere in pratica i comandamenti. A parte le 10 parole della vita, ce n'erano 635 a cui dovevano far sempre riferimento e osservarli tutti da buon israelita. E quindi non cercare di farla franca con la moglie dell'altro, se si può magari non pagare le decime del tempio tutte quante, rubare un pezzo del campo del tuo vicino, fartela alla chetichella con le prostitute dei bassi fondi di Gerusalemme, insomma piccole cose, perché poi alla fine quello che devo sapere lo so. Shema Israel, Adonai Eloenu, il Signore è uno, io questo lo so e ci credo, e ci credevano, ma Gesù scardina questo, tutto quello che avevano conosciuto fino a quel momento, lui in particolare non gli dà più il gusto di prima, ha sentito c'è un profumo nuovo, è l'olfatto di Dio, è la vista di Dio, è l'ascolto di Dio. Entra nelle nostre vite e le cambia, non per nostro merito, per suo merito, perché lui è Dio. Lui ha qualcosa di più. Era un uomo che aveva qualcosa di più, non era atteso. E scusate se ve lo dico, ma io mi sento un po' Nicodemo. E forse anche voi un po'. No, perché tante cose le sappiamo, però a un certo punto della nostra vita, chi negli ultimi tempi, chi da tanto tempo, però qualcuno è entrato nella nostra vita e ci ha detto che c'era qualcosa di più, vogliamo avere di più, vogliamo sentire di più, io devo capire sempre con la testa, devo capire che sta succedendo intorno a me. Nicodemo si è lasciato affascinare dal Signore, io mi immagino solo sentirlo parlare, che cosa doveva essere. Gesù lo ha colpito al cuore, nessuno mi ha parlato come lui. Nicodemo lo cerca e in questa ricerca ci mettiamo tutti. Tutti cerchiamo un'esperienza religiosa che ci faccia in qualche modo elevare, no? Dallo stato a volte di prostrazione nel quale viviamo. Ci va di notte per non farsi vedere, perché c'è sempre qualcosa da nascondere nei confronti del mondo, c'è sempre qualcosa da tenere nascosto. Perché gli altri vedano o non vedano, sappiano o non sappiano quello che facciamo. E qui già cominciamo a entrare un po' in quello che vuol dire abbracciare la vita nuova. Però ci va, e il Signore i desideri se li prende tutti. Ricordatevi il giovane ricco che torna a casa perché c'aveva, il figlio al prodigo che torna a casa perché c'aveva una fame che non ci vedeva più. Non è che pensava al padre, aveva fame. E il Signore comunque se li prende. lontano dagli occhi dei suoi colleghi che disprezzavano Gesù, l'abbiamo letto nel Vangelo, quanto lo disprezzavano, perché li metteva sempre di fronte alla verità della vita. Conosce bene il disprezzo dei colleghi per il popolo ignorante che non conosce la Torah ed è maledetto. Si legge nel Vangelo di Giovanni: ma i farisei replicarono loro: forse vi siete lasciati ingannare anche voi? Quando parlano alle guardie che avevano ascoltato Gesù. Forse gli ha creduto qualcuno tra i capi o tra i farisei, cioè di chissà, noi. Guardate, questa gente non conosce la legge, è maledetta. Questo era il giudizio che il Sinedrio aveva del Signore Gesù. A Nicodemo gli ha suonato un'altra corda. La novità di Gesù parla di Dio in maniera nuova. Gesù è un rabbi libero, è innamorato di Dio. Certo, c'è un problemino, lo chiama Abba. Abba significa papà, lo sapete. Voi immaginate il popolo di Israele da millenni, da circa 2000-2500 anni, che non possono immaginare il volto di Dio, non possono neanche pronunciarlo, non lo possono scrivere, disegnare, e viene uno che dice: il mio papino mi ha detto che io sono nel cuore del mio papino. Ma quelli vanno fuori di testa. Ma che stai a dire? Ma come l'innominabile, colui che ha fatto il cielo e la terra, quello che abbiamo visto, i lampi e i tuoni sul Sinai, tu lo chiami papino? Ma chi te credi di essere? Ma chi sei? Vanno fuori di testa. Perché Gesù ha spostato l'attenzione dalla legge al volto del Padre. La legge, il moralismo, le regole. Siamo troppo abituati a spiegare alla gente quello che deve fare per Dio, mentre Gesù ci spiega quello che Dio fa per l'uomo. E chi ha scoperto Gesù, chi lo ha ascoltato parlare, questo Nicodemo se n'è accorto, gli va dietro e sembra che abbia scoperto un Dio che attira, un Dio che una volta incontrato non ha più voglia di mollarlo. Gesù presenta un Dio amabile, è la luce del suo volto, illumina i nostri volti. E anche i poveri, sotto gli stracci sporchi, si sentono importanti davanti a Lui. Anche io, Gesù, ho bisogno di parlarti e di trovare questa vita nuova. Perché io la vita nuova negli altri, io li invidio santamente. Io voglio essere come te. Voglio vivere come te. Non voglio più vivere attaccato alle vecchie logiche. Questo ci attrae. Dice Benedetto XVI che il cristianesimo si diffonde per attrazione. Per attrazione. Devono vedere che stiamo bene. Gesù è spiazzante, parla dell'esperienza dello Spirito, come l'aria che respiriamo, e per la prima volta Nicodemo capisce, noi con lui, che forse ha messo i comandamenti, intesi come legge ferrea, al primo posto, dimenticando l'amore. È lo Spirito che ci fa partecipi della vita nuova che è in Dio. È lo Spirito che ci fa vivere al ritmo dell'amore che Dio ha per noi. Senza lo Spirito Santo non ce lo facciamo. Cosa dobbiamo fare per avere questo? Non certo preoccuparci e spendere la vita a fare gli sforzoni. Su questo ve lo dico subito. Arriverete comunque a un punto in cui sbattete il grugno o cadrete. Dobbiamo arrenderci all'amore del Padre. Questo è un esercizio ancora più difficile, importante, l'unico. Da qui bisogna partire. Arrendersi. Arrendersi. Lascia Dio. Guardate, ve lo dico io che sto alla soglia ormai dei 60 anni. Non è facile lasciare a Dio le redini della vita. È l'operazione più difficile che possiamo fare. Questo ci fa diventare figli, veramente. Se ci pensiamo bene, per oggi la vita nello Spirito è forse il campo nel quale, o la vita nuova, è il campo nel quale sperimentiamo più di tutti il nostro fallimento. Direi come, innanzitutto come Chiesa, poi a volte come realtà, piccole, parrocchie, comunitarie, gruppi. Forse è la parte in cui sperimentiamo di più il fallimento. Siamo immersi in un mondo che crede a tutto. E quando si smette di credere in Dio, diceva Chesterton, si finisce per credere a tutto. la nostra tradizione benedettina, carmelitana, ignaziana, francescana, tutto quello che ci portiamo dietro, aghi, spilli, bottoni, annessi, connessi, tutto, non vale più, non esiste più. Siamo immersi nel contingente, nel reale, dobbiamo avere qualcosa comunque da toccare, da sperimentare, da consumare. Sembra non avere più presa. La vita nello spirito, vita spirituale, sembra non attirare più. Qual è il fraintendimento principale? Qual è l'ostacolo che ci ha fatto cadere in questo inganno? Perché anche noi siamo dentro questo inganno. Guardate bene, mo' c'entriamo. Partiamo dal termine proprio vita nello spirito, vita nuova. Che cosa è spirituale? Secondo voi, cos'è spirituale? Pensateci, anche se non mi date una risposta. Un'espressione di matematica spirituale? Un bello spaghetto alla matriciana è spirituale? Una partita di calcio è spirituale? Andare a pesca è spirituale? No, spirituale è tutta un'altra cosa, certo. E mettersi l'abito spirituale, entrare in un luogo dove si parla di cose spirituali, vivere una celebrazione che ci fa sentire in qualche modo uomini spirituali, e quindi abbiamo fatto la vita spirituale. Il mondo ci sussurra e ci urla a volte nelle orecchie che la vita nello spirito riguarda qualcosa solo di etereo o una parte della nostra vita, immateriale, che non tocchiamo. Se diamo spazio a questo pensiero, però, alla fine rischiamo di cadere in quello stato che si chiama, mo dico una parola difficile, ma poi ve la spiego, gnosticismo spirituale. Cioè rischiamo di diventare delle persone che hanno fatto di Gesù una conoscenza, un bel libro. Lo prendiamo, lo apriamo, leggiamo, magari ci edifica pure. Gesù è una persona viva. Gesù si è sporcato le mani con i lebbrosi, è entrato nelle pieghe più buie e dure, nei gangli più malfamati del nostro essere, fino a diventare lui malfamato, peccatore, impostore per noi. Cioè, se dovessi dire se ha conosciuto un livello basso della vita, lui c'è stato, perché l'ultimo posto è sempre il suo e nessuno se lo può prendere. Quindi facciamo di lui così un ornamento misticheggiante un po' della nostra vita, riempiamo un po' le nostre settimane, i nostri mesi, i nostri giorni con qualcosa che ci ricorda quel momento, e poi alla fine però torniamo tranquillamente a vivere la nostra vita carnale. Facciamo di lui una teoria, una filosofia che magari incarna il bene che lotta sempre contro il male, e il bene vince sempre. L'uomo è fatto di un materiale creato da Dio nei primi 5 giorni della creazione. Perché la terra con cui è fatto l'uomo è una terra che Dio ha già creato, in qualche modo benedetto, e ha detto che è cosa buona. Il 6° giorno crea l'uomo, lo fa con quel materiale buono, e poi ci soffia lo spirito dentro, che è la sua vita. Il problema è che noi rischiamo di vivere tutta la nostra vita, spesso ancora che ai primi 5 giorni, quindi con quel materiale buono, ma ci dimentichiamo dell'ultimo e il 6° giorno, che è quello dello spirito. Allora che si intende per vita nuova? Una vita spirituale dove tutto è con un è continuo. In inglese si direbbe un present continuous, qualcosa che va avanti sempre, è con Dio, sempre. Adesso, quando usciamo da qua, stanotte quando dormiamo, domani mattina quando ci alziamo, quando andiamo al lavoro, sempre. Guardate, questo lo diciamo molto in teoria, ma in pratica non lo viviamo. Qualcosa che ci mette in continua relazione con Dio, così come faceva Lui. La vera missione di Gesù è stata quella di mostrarci un Padre che ci ama. Quell'Adamo che era uscito dal giardino terrestre, Lui ci riportava lì. Questo è il vero intento della presenza di Gesù, della venuta di Gesù. E quella croce è la chiave che apre la via del paradiso. Questo è venuto a dirci. E lui era continuamente in relazione con lui. il Verbo si è fatto carne e è venuto a abitare in mezzo a noi, il verbo era Dio, il Verbo era presso Dio, cioè significa il Verbo guardava Dio, si guardavano tutte e due e continuamente, così come era in paradiso, lo era sulla terra, perché Gesù vedeva sempre il Padre, sempre. E noi siamo chiamati a fare lo stesso, a guardare il Padre tutti i giorni della vita. Tu dici, ma è impossibile? No, questa è la vita nuova, questa è la vita nuova. E chi è riuscito a farlo? Per grazia di Dio. Guardate i frutti, che ne so, guardate i santi che ci hanno preceduto, che ve lo devo dire io qua? Roma è piena, Pietro, Paolo, Santa Teresa d'Avila, Santa Teresina di Gesù Bambino, ma metteteci chi volete, e quella è gente come noi. Però ha capito questo, ha capito questo. Questo è il senso vero della vita nuova. Certo, a qualcuno il 100, a qualcuno il 60, a qualcuno il 30, ma quel 30, quel 60 e quel 100 è comunque il pieno che il Signore ci può chiedere. È la vita piena, piena. Noi viviamo sempre con tre cilindri andiamo avanti. È un motore mezzo scassato che fa i botti quando cammina. Allora proviamo a entrarci un po' dentro a questa cosa. Mi viene in mente, non so se vi capiterà, leggetelo a casa, dal libro del Siracide 2. L'inizio ve lo ricorderete sicuramente, dice: figlio, se ti prepari a servire il Signore, preparati alla tentazione. Questo è una sorta di vademecum che potremmo in qualche modo studiare. Stasera fatelo quando tornate a casa. Siracide 2. Cominciamo a entrare un po', diciamo, nei gangli della vita dello spirito, della vita nuova. È un testo che vi consiglio di leggere fino in fondo, è un po' il paradigma del nostro cammino. Ci ricorda questo testo che accettare di credere in Dio, accogliere cioè la sua vita nuova, intanto me la pio io, no? Voglio dire, no, vieni. No, perché noi a volte possiamo far subito, no, vabbè, tu me la dai, però aspetta un attimo, cominciamo, cioè mettiamo un po' le cose un attimo a posto, tu fino a qui, poi io, intanto questa vita io me la prendo. Se ti prepari, e lo dico ai nuovi, ma lo dico anche agli anziani, perché le misericordie di Dio si rinnovano ogni mattina, così come la nostra adesione a Dio si rinnova ogni mattina. Preparati alla tentazione. Accogliere la vita nuova non è stipulare una polizza assicurativa con il Signore, che ci salvaguardia dai rischi, dai problemi, dalle difficoltà. Anzi, è qui che si gioca la dialettica tra la vita biologica, la vita animale, la vita della carne e la vita spirituale. È tutta qua. In altre parole, la vita matura, cioè quella di chi sa donarsi perché scopre in sé l'amore che gli è stato donato, parte da qui, da questa accoglienza. Credere in Gesù, entrare nella vita nuova, non significa quindi essere immunizzati dai problemi, dalle contrarietà, dalle rinunce, dai passi di conversione. Laddove qualcuno di noi abbia seriamente intenzione di orientarsi verso il regno di Dio, seguirlo, accettarlo come Signore, e oggi l'abbiamo detto, l'abbiamo cantato, sappia che la lotta si intensificherà. Proprio perché il demonio non vuole che noi contribuiamo col nostro sì alla vita nuova di Dio, alla vita che Cristo vuole donare a noi e attraverso di noi a tutto il mondo, perché Dio vuole che tutti gli uomini siano salvi. Penso che non dico niente di nuovo se vi dico che intorno a voi magari vedete persone che, adulti o giovani, no? Questo problema non se lo pongono per niente, non hanno nessuna intenzione di mettersi alla sequela del Signore, ma che soprattutto hanno optato a priori per arrendersi alle lusinghe della vita della carne, agli schemi consueti, alle lusinghe familiari, e magari vivono pure bene e un po' ci erode pure, no? Ma come? Signore, ma non dici niente degli empi che stanno, e chi ti serve invece deve beccare sempre subito, no? A dirlo al Signore che le cose non vanno bene, è così. Però anche se li vediamo vivere tranquilli, esenti da tentazioni apparentemente, da confronti con se stessi, dal mettersi continuamente in discussione, in realtà sappiamo che non è così. perché sappiamo che chi sceglie quel di più che il Signore vuole darci gode di una speranza che non ha confini. Chi vuole crescere in una vita nuova dovrà affrontare più prove, ma qual è il punto? E questa è la cosa bella, che chi decide e sceglie di vivere la sua vita nella carne, quando inevitabilmente si troverà di fronte a un no della vita, e i no della vita ci arrivano continuamente, qualcosa che non va, qualcosa che va storto, qualcosa che non abbiamo pensato andasse in quella direzione. Una prova, un disagio, una crisi, vivrà tutto questo come la fine di se stesso, il fallimento. Chi non ha questa speranza, chi non ha questa vita, di fronte alla vita che gli dice un no, la vive come un fallimento. E non avrà quella soddisfazione che continuamente chiede a una vita della carne, perché la vita della carne chiede continuamente sacrifici, chiede sempre qualcosa da consumare, ha bisogno di vita e la cerca dove non ce n'è. Pensateci. E allora ti chiudi in te stesso e ricominci a girare alla ricerca di una nuova preda da spolpare, una nuova fonte di appagamento. E tutti i no, piccoli e grandi della vita, in chi cerca l'affermazione del proprio carnale, diventano piccole, grandi, morti. In chi invece cerca il superamento di se stesso nella vita nuova, nella sua relazione con Dio, per colui che fa questo, diventano piccole e grandi palestre di vita. Perché la vita nella carne, ricordiamocelo, o si afferma, vince, o si muore. Questo è il frutto della vita della carne, o la abbattiamo o moriamo. Chi invece opta per una vita nuova, chi da essa si sente attratto, Nicodemo era attratto, impara che le crisi, i no della vita, gli impedimenti, le difficoltà, piccole e grandi, altro non sono che strumenti per crescere, sono passi per la crescita in Dio. Accetta quanto ti capita e sii paziente, continua il Siracide, perché la prova non è un atto di sadismo da parte di Dio, ma è lo strumento attraverso il quale Lui, sfruttandolo, viene a darci di più. Viene a darci di più. Chi sceglie di vivere in relazione con Dio impara a valorizzare le crisi della sua vita, le difficoltà, come ambiti di crescita. È il passaggio dal fatalismo, dal vivere, dal vivacchiare, direi io, al vivere per un fine. Qual è il fine della mia vita? Qual è lo scopo della mia vita? Qual è il senso della mia vita? Che ci sto a fa' qua? Qual è la mia missione, io vi direi? Qual è il candelabro sul quale dovete splendere perché gli uomini vedano le vostre opere buone e attraverso quelle vedano il Padre? Ecco la distinzione sostanziale. Chi si prepara a servire il Signore sa che dovrà entrare in questa logica spirituale. Probabilmente incontrerà difficoltà, ma avrà uno sguardo diverso sulla vita, sulla realtà. E questo cambia. E io di esempi belli ne ho visti, anche nel rinnovamento, anche qui, in questa chiesa. Ecco allora chi desidera una vita nuova deve necessariamente assumere un atteggiamento sapiente. Deve mettersi in discussione continuamente su quello che fa, su quello che dice, sulle proprie abitudini, mortificare se stesso, le proprie pulsioni, smetterla di applicare gli schemi consueti che sono il frutto di una mentalità carnale. Tutto questo è naturale, genera in noi un tormento, perché ogni volta che ci scontriamo con la vita di Dio, noi siamo tormentati dalla vita nuova nello Spirito. Non ci lascia così come ci trova, ci viene a stuzzicare. Nicodemo è tormentato perché non sa che risposta dare a questa cosa che in lui sta nascendo e gli gorgoglia dentro e non sa come fermarla. Sono momenti di scarnificazione, di duro confronto con se stessi, con le nostre miserie, in cui vengono meno improvvisamente tutte le gratificazioni scontate, umane, che hanno una sola origine, la paura, e in particolare la paura di morire. Questa è la paura delle paure. Da qui si genera tutto il nostro desiderio di appagamento della vita, di cercare qualcosa di più. Se però riusciamo ad accogliere queste tensioni, proviamo ad accogliere quanto Dio ci propone con la vita nuova e scopriamo il gusto di una vita più bella. Dopo i sentieri tortuosi e i tormenti della prova, entriamo sempre nella bellezza della vita e su di noi scendono gratificazioni che non hanno niente a che vedere con quelle del mondo. Allora io vi chiedo, vi è mai capitato, aiutando un fratello o facendo una cosa per il Signore, di sentire un gusto e un appagamento dentro che non ha uguali? Non ha uguali. Non ha uguali. Ha un sapore che resta per la vita. Sappiate che in noi non smetteranno mai di confrontarsi e di lottare, da una parte una vita carnale che ogni giorno cerca di salvare se stessa in un atteggiamento di chiusura, difensivo, che cerca di strappare solo un po' di sopravvivenza con quello che gli vive intorno, e dall'altra una vita che cerca la sapienza, che sa attendere, che sa stare dentro la storia. Per dirla con Papa Francesco, che sa stare in porta. Lui ha detto, a volte l'uomo, il cristiano, è come il portiere che sta in porta e non sa dove arriva il pallone, però ci sta ed è pronto a prenderlo. E quindi si adatta. Questa è anche la logica del beati i poveri in spirito, cioè di chi si vive la vita fino in fondo e se la gusta, non se la fa sfilare dalle mani. Se la gusta fino in fondo, nella difficoltà, nella fatica, sì, ma se la gusta. Perché è Gesù che dona la vita nuova, e se uno è in Cristo, è una creatura nuova. Le cose vecchie sono passate, ne nascono di nuove. Ecco perché non possiamo mettere un pezzo di stoffa nuova su un vestito vecchio. Ecco perché non possiamo mettere il vino nuovo in otri vecchi. Perché quel contenitore, quel vestito, non ci stanno più. Non possiamo più tenere i piedi in due staffe. Se non lasciamo fare a Dio, rischiamo che il cammino che stiamo facendo resta semplicemente una bella esperienza da collocare nella nostra esistenza, ma una bella esperienza. Ecco che significa mettere una toppa nuova su un vestito vecchio. Soprattutto saremo sempre delusi o disillusi da un fratello, dallo stesso Dio, dalla vita, mancanti, mai pienamente contenti di una vita che abbiamo caricato di aspettative che non erano nostre o che erano nostre attraverso il peccato e che non arrivano mai, perché cerchiamo qualcosa proiettando le nostre insoddisfazioni, i nostri desideri, senza provare a entrare nei desideri di Dio, lasciarli incanalare in quelli di Dio, perché i desideri tutti che ci abbiamo sono buoni, credetemi, partono tutti dalla bontà che Dio ha messo dentro di noi. Si perdono un po' per strada, inquinati un po' da tutto quello che viviamo. Non possiamo più vivere di compromessi. L'uomo vecchio deve morire per lasciare spazio a quello nuovo. Dobbiamo deporre l'uomo vecchio con la condotta di prima, l'uomo che si corrompe dietro le passioni ingannatrici. Dobbiamo rinnovarci nello spirito, nella mente, e rivestire l'uomo nuovo, creato da Dio nella giustizia e nella santità. Stiamo sempre al punto però del quello che dobbiamo fare o che dovremmo fare. Non lo prendete come un ennesimo imposizione e peso messo sulle vostre spalle. Non è così, non è così, e vedremo come alla fine come possiamo risolvere questo problema. Pochi giorni fa il Vangelo ci ricordava che se la tua mano è occasione di scandalo, tagliala; se il tuo piede, se il tuo occhio, cavalo, perché è meglio per te, eccetera, 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 è meglio per te. Questa parola di Gesù è netta, chiara, forte, ed è necessario tagliare a volte. Guardate, la sapienza del popolo ebraico è grande. Chi si avvicina a Dio appena nasce incontra subito il primo taglio, la circoncisione. È un segno nella carne di quello che deve avvenire nello spirito. Siamo chiamati a tagliare qualcosa che sta dentro di noi, e tagliare significa lasciare spazio a quello che è buono. Se la tua mano, cioè se il tuo modo di fare e di agire, ecco che significa la mano, resta lo stesso, stai come prima. Se sei tuo occhio, cioè sei le categorie con cui interpreti e vedi la realtà e con la quale attraverso queste categorie ti rapporti con la realtà. Se le tue relazioni restano le stesse, non sei nella vita nuova. Se il tuo piede, cioè se le tue intenzioni, se il tuo orientamento, se la tua direzione resta quella della vita carnale, non sei nella vita nuova. Ecco perché è necessario tagliare. Cosa significa? Mi è stato detto anche in preghiera, ad Ebrei 4 mi pare, il Signore attraverso Paolo dice: la parola di Dio è più tagliente di una spada a doppio taglio, perché entra fin nelle midolla, separando lo spirito dall'anima, separando lo spirito dall'anima. Ricordatevi che noi siamo fatti il sesto giorno e quindi lo spirito è dentro di noi. Non siamo soltanto sentimenti, volontà, emozioni, cioè l'anima, siamo anche spirito. Il problema è che a volte questo cerchio dell'anima si allarga talmente tanto da soffocare quello dello spirito. E invece lo spirito, lì dove solo Dio parla e che ci viene immesso nel momento in cui il seme di nostra madre e nostro padre si incontra per la prima volta, cioè il nucleo dello spirito, solo lì Dio parla, beh, quel nucleo deve cominciare ad allargarsi e ad arrivare a circondare anche l'anima fino al corpo, perché siamo fatti di spirito, di anima e di corpo. E allora anche la matriciana diventa opera dello spirito. Ho detto una battuta, ma è così, perché se lo spirito si allarga e arriva fino a lì, anche una bella bevuta o gli amici diventa vita spirituale. Ecco che significa vivere la vita nuova. Non separare, quando usciamo da qui non finisce la vita nuova, arriva fino a casa, arriva fino a quello che mangiate sulla vostra tavola. Tutto è vita dello spirito, tutto è vita nuova. E per far questo bisogna tagliare o lasciarsi tagliare nella sapienza di Dio, lasciarsi tagliare dalla sapiente mano di Dio. Il primo taglio che subiamo è quello del cordone ombelicale, dai nostri genitori, da nostra madre. Per gli ebrei c'è anche il taglio della circoncisione, ve l'ho detto, simbolico, aveva anche una valenza pratica di pulizia e di igiene, che faceva di quel popolo comunque un popolo elevato rispetto a quello che c'era intorno, no? Perché le leggi di Dio hanno un valore spirituale, un valore di vita, ma hanno anche un valore pratico, ti salvano dalla morte, non solo quella spirituale ma anche quella vera, quella normale, quella che viviamo tutti i giorni. Perché Dio si interessa di noi, non vuole essere un libro bello da leggere, vuole stare con noi. La parola di Dio separa, e quando si dice che separa significa che quando agisce veramente viene a... ci avete presente il carciofo quando togliete le foglie una a una, o la cipolla? Ecco, la parola di Dio viene a separare fino ad arrivare al nucleo. È Lui che guarisce, ci libera da ciò che è superfluo, pesante, inutile. Tagliare è necessario, non per sopravvivere alla vita di mediocrità, ma per vivere una vita nuova. Ora sta a noi capire che cosa è necessario applicare alla nostra vita, tra intenzioni, scelte, categorie interpretative, attività, modi di fare, comunque tutto da tradurre nel quotidiano, in questo tagliare. Non pensate di essere dei bravi chirurghi, perché non lo siete. Solo il Signore sa intervenire. Allora chiediamogli di intervenire. Entriamo in un confronto serio con noi stessi, illuminati dalla luce dello Spirito. Fino a quando tutto ciò sarà vivo e presente in noi, non riusciremo mai a gustare fino in fondo il frutto più bello della vita nuova, e cioè la libertà. La libertà. Io in questi giorni al lavoro devo dire che la cerco in una maniera incredibile. La libertà. Libero. 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 Da condizionamenti, da quello che pensano gli altri, Da lacci e lacciuoli ci siamo costruiti, che qualcuno ci ha messo in maniera anche truffaldina addosso. Libero. Questo è il frutto più bello della vita nuova. Sei libero. Sei libero. Ci sono dei no che vanno detti nella nostra vita perché i sì risplendono molto di più. E proprio perché non è possibile mantenere insieme una vita vecchia e una vita nuova, dobbiamo fare tutto ciò che è in nostro potere per lasciare a Dio la possibilità di agire in noi. In nostro potere. Fermi un attimo. Noi non possiamo fare niente senza di Lui. Allora io, per dirvela un po' evangelicamente, vi direi, vi ricordate quel brano evangelico di Giovanni, del funzionario del re che va a chiedere a Gesù la guarigione del figlio? Ve lo ricordate? Ed era una persona importante quello, cioè non era l'ultimo arrivato. E pensa di andare da Gesù con un grande credito, gli dice: Gesù, vieni a casa mia perché ti devo far vedere mio figlio. E lui pensa in se stesso: siccome sa chi so io, questo verrà. E Gesù risponde con tutt'altra cosa, no? Ma poi gli dice: va, tuo figlio vive. Va, tuo figlio vive. Il Vangelo dice che non capì, però prese quella parola, la fece sua, tornò a casa, e siccome c'erano 2 giorni di cammino, dopo il primo giorno incontra i servi che gli vengono incontro e gli dicono: tuo figlio vive, seconda volta, stessa parola. E poi gli dicono, e lui chiede: ma a che ora è successo questo? Ieri, poco dopo mezzogiorno. E lui si ricorda, e dice Giovanni, che in quel momento Gesù gli aveva detto: tuo figlio vive. Allora quello che dobbiamo fare noi, quello che è il nostro potere, è la fede, credere che il nostro figlio vive, perché lui parla e quando parla tutto si piega. Pentitevi, dice San Pietro nel giorno di Pentecoste, questo lo possiamo fare, fatevi battezzare. Non c'è una parte della Bibbia e dell'Antico Testamento in particolare dove non ci sia un appello dei profeti alla conversione. Gesù stesso invita alla conversione all'inizio della sua missione, della sua predicazione. La vita nuova potenzialmente ci è donata con il battesimo, che è compimento di quella parola che Gesù pronuncia sulla croce prima di morire: tutto è compiuto. Questa non è il bel finale di un romanzo scritto dal Dio Padre con protagonista suo figlio Gesù. Quella parola "tutto è compiuto" significa che in te e in me tutto è compiuto, cioè tutto potenzialmente è pronto per diventare vita nuova. C'è il germe della vita nuova, c'è dentro di te, la devi far nascere, crescere. C'è, perché con il battesimo e la mia morte io te l'ho donata. Tu la vita nuova già ce l'hai. Renditi conto di questo, perché tutto è compiuto. E allora, Signore, manda il tuo spirito su di me perché si compia in me la tua vita nuova. E allora, sulla base di questo, provate a fare attenzione su quali sono concretamente i peccati, le debolezze, le mancanze, gli idoli a cui sottomettiamo noi stessi, di fronte ai quali pieghiamo il capo. Sembra facile, non è così. Guardate che le vecchie abitudini sono dure a morire. In un primo slancio di generosità siamo pronti a fare tutto, il seme che attecchisce subito, anche a morire per il Signore, ma poi subentrano paure, incertezze, compromessi, problemi della vita, spesso legati proprio alla vita dello spirito, e molliamo. Oppure ci accontentiamo di vivere con la testa di fuori, respirando, ma non vivendo pienamente. Ricordate quando Gesù dice ai 72 discepoli: andate, non prendete bastone, bisaccia, non vi portate niente da mangiare, non prendete 2 tuniche. Ve la ricordate questa espressione? Significa: non vivete una doppia vita. Non c'è un uomo spirituale e un uomo carnale, non c'è uno che sta qua dentro e uno che sta lì fuori, non ci può essere una doppia tunica nella nostra vita. Dobbiamo indossarne una perché la gente deve vederlo. Con i nostri limiti, sì, Quelle nostre mancanze, sì, ma una, essere veri davanti a Dio. Chiederglielo continuamente, perché guardate che l'inganno di mettersi in altro vestito c'è sempre. In due versetti al capitolo 12 della lettera ai Romani, San Paolo enuncia i due pilastri della vita nuova. Vi esorto, fratelli, per la misericordia di Dio, a offrire i vostri corpi come sacrificio vivente. Non conformatevi alla mentalità di questo secolo, ma trasformatevi, rinnovando la vostra mente per poter discernere la volontà di Dio e capire ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto. È un cammino. È un po' quello che dicevamo prima, immersi nella mentalità di questo mondo, sempre. E per questo San Paolo che scrive ai Romani esortandoli, non conformatevi a questa mentalità, state attenti, perché quello che ci liscia la pancia, facendoci stare bene, è accovacciata alla nostra porta, tutti i giorni, pronta a prendersi spazi del nostro cuore e della nostra vita, a farci sembrare ciò che è vero falso e ciò che è falso vero, a confondere il bene con il male, con l'unico obiettivo di allontanarci da Lui, perché la vera morte è questa. Ma non possiamo farlo con le nostre forze. Paolo li esorta non per voi, ma per la misericordia di Dio. Per la misericordia di Dio. Cioè puntate su quello per fare quello che viene dopo. La conversione implica tre passaggi: pentirsi, decidere anche formalmente di abbandonare determinate situazioni. E mi viene in mente la preghiera di un padre spirituale che mi diceva, di fronte alle tue difficoltà, di questa preghiera: Signore Gesù Cristo, figlio del Dio vivo, io sono Amerigo, tuo figlio prediletto. Tu hai dato la tua vita per salvare la mia. Liberami da. E poi metteteci quello che volete voi, o che pensate per voi sia importante. Accogliere Gesù e la sua buona notizia, cioè non prenderlo soltanto quando passiamo la porta di quella chiesa, ma accoglierlo sempre, in ciò che ci piace e in ciò che ci smuove, nella nostra comodità, nel nostro, guardate, automatico desiderio di accomodarci e starcene lì in un cantuccio perché nessuno ci venga a disturbare. Ma soprattutto riconoscersi peccatori. Non corriamo il rischio di diventare come quel pubblicano che diceva: Signore, io ti pago le decime, sono bravo, mica so come quello. E invece quello là dietro che diceva: Signore, sono un peccatore, chi torna a casa perdonato. Dio non ci ama perché siamo buoni, ma perché Lui è buono. Riconoscersi peccatori è il segreto della vita nuova, è il passo fondamentale, è il primo da cui dobbiamo partire, a cui seguono tutti gli altri. Già, ma come si fa? Credo che possiamo capirlo rileggendo con occhi nuovi una celebre parabola, e poi finisco, quella del buon samaritano. E allora vi invito ad alzarvi un momento. Alzatevi. Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e incappò nei briganti che lo spogliarono. Lo percossero e poi se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso un sacerdote scendeva per quella medesima strada e quando lo vide passò oltre, dall'altra parte. Anche un levita, giunto in quel luogo, lo vide e passò oltre. Invece un samaritano che era in un villaggio vicino, passandogli accanto, lo vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino. Poi, caricatolo sopra il suo giumento, lo portò a una locanda e si prese cura di lui. Il giorno seguente estrasse 2 denari, li diede all'albergatore dicendo: abbi cura di lui e ciò che spenderai in più te lo rifonderò al mio ritorno. Sedetevi. Mi sono fermato qui, non ho messo va e fai anche tu lo stesso, che è la risposta che lui dà al fariseo che gli fa questa domanda: chi è il mio prossimo, pensando di metterlo in difficoltà volutamente. Mi sono fermato al mio ritorno. perché per una volta proviamo a essere noi quell'uomo che scende da Gerusalemme a Gerico. È vero, abbiamo sempre pensato che i buoni samaritani dobbiamo essere noi per curare le ferite dei fratelli, per stare accanto a loro, perché il Signore ci ha dato l'esempio e noi dobbiamo fare lo stesso, ma io vi dico che il buon samaritano oggi vuole venire a casa nostra per guarire le ferite che ti porti dietro. Scendere da Gerusalemme a Gerico significa passare da un dislivello da 750 metri sopra il livello del mare a 350 metri sotto il livello del mare. Perché Gerusalemme è una città di collina, è la città santa, è la città dove sta il Tempio di Gerusalemme. E nel Tempio di Gerusalemme c'è la Shekinah, nel Santo dei Santi, lì Dio parla. E da lì, come spirito, anima e corpo, illumina il cortile dei sacerdoti e poi anche il cortile esterno. Perché da lì, da quel Santo dei Santi, dalla nube nascosta dietro il velo, che si squarcerà, ricordatevelo, con la morte di Gesù, perché quello che si doveva vedere l'abbiamo visto, si squarcerà, da lì parte. E quest'uomo scende, perché noi veniamo dal paradiso e nella nostra vita spesso scendiamo. Forse rallentiamo un po' la discesa quando partecipiamo ai nostri gruppi, alle nostre sedute, ci confessiamo, facciamo tutto quello che dobbiamo fare, quello che prevede la vita cristiana, ma scendiamo, se non viviamo la vita nuova, scendiamo. Gerico era la città della perdizione, Erode aveva il suo palazzo delle ferie a Gerico. La nostra natura umana tende a quello, alle ferie, al palazzo bello, ai godimenti, al rilassamento. Inevitabilmente la nostra natura umana ci chiama su questo. E un uomo scende e noi scendiamo. E quando ci si allontana dalla vita, dal tempio, quando si vive la vita carnale, inevitabilmente si cade nelle mani dei briganti. Non era ancora arrivato in fondo l'uomo, stava scendendo. Guardate bene, guardate che ogni parola del Vangelo, ogni parola di Dio ha un senso, ogni significato profondissimo, una sapienza enorme. Scende gradino dopo gradino, e se vogliamo fare un po' una foto di questi gradini, li possiamo ritrovare in quello che Paolo nella lettera ai Galati definisce come gradino: la fornicazione, l'impurità, la dissolutezza, l'idolatria, e scendi, la stregoneria, l'inimicizia, la discordia, la gelosia, i dissensi, le divisioni, le fazioni, le invidie, le ubriachezze, le orge e cose di questo genere. Questi sono tutti i gradini sui quali, più o meno, alla fine scendiamo sempre. È una discesa consapevole però, sappiate bene, non siamo degli automi. Non possiamo tentare Dio dicendo, beh vabbè, ma queste cose succedono, poi Dio ci salverà. No, tutt'altro. Dobbiamo metterci del nostro. Il nostro è fare continuamente questo appello al tuo figlio vive. Tuo figlio vive, alla parola. La discesa consapevole è come quella del figlio al prodigo che dice al padre, dammi la mia parte di eredità perché io con te non voglio avere niente a che fare. Io me la voglio godere la mia vita. E siamo assaliti dai ladroni, che sono degli assassini spietati, che non solo ci feriscono, ci derubano, ma ci vogliono rubare la cosa più preziosa che Dio ci ha dato, l'identità di figlio. Prima vi ho detto che il frutto più bello della vita nello spirito, nella nuova, è la libertà. Questa ci vogliono rubare i ladroni. E questa, lasciandolo mezzo morto, e questa è un'allusione alla seconda morte, se Adamo come primo uomo scende dal paradiso e sperimenta la prima morte perché si allontana da Dio, la seconda morte che potremmo sperimentare è quella più pericolosa, è vivere senza di Lui. Un sacerdote e un levita passano per caso da quella parte. I sacerdoti e i leviti erano uomini di legge, non potevano toccare chi era contaminato, figuriamoci qualcuno che ci aveva delle ferite addosso. E quando facciamo del cristianesimo un insieme di norme, non vediamo più chi ci sta vicino. Se ne abbiamo fatto un moralismo imperante, non siamo più uomini di vita nuova. E se qualcuno verso di noi ha utilizzato questo come moralismo per farci sentire male, ha fatto male. Non è un insieme di leggi il cristianesimo, è l'incontro con una persona viva. È l'incontro col samaritano. Chi è? È Gesù. I samaritani erano considerati la feccia, perché erano considerati impuri dagli ebrei. Veniva da uno straniero, dice la parola. Gesù è uno straniero, perché viene da un regno che non è di questo mondo. Ma si fa prossimo. Si carica su di sé l'uomo. Le nostre difficoltà se le prende lui. Il giumento è lui e ci porta alla locanda, che può essere la chiesa, può essere il gruppo, può essere la parrocchia, dove dobbiamo trovare ristoro, e parla con l'albergatore. In questo caso solo vi posso dire: identificatevi con questo, perché il Signore ci fa partecipare della missione. Non siamo strumenti, siamo cooperatori con lui della sua opera, e paga di tasca sua, che è la sua morte, la sua resurrezione. E se non basta, dice, torno io. Ha lasciato vino e olio. Il vino è la sua gioia, ma è anche il suo sangue. Chi ha visto il film The Passion? Avete visto Gesù? Non è identificato come lo vediamo nelle iconografie, ma era coperto di sangue. Era un bagno di sangue. Quel vino nuovo è il suo sangue che ha lavato la nostra vita. E il Padre non ha visto più il peccato nostro, ma ha visto il sangue del Figlio e ci ha perdonati. L'olio è l'unzione dello Spirito. Lo carica su un giumento, si prende cura di lui, ma non se ne va, sta con lui la notte intera. Questo significa che anche nei momenti più bui della nostra vita il Signore è con noi, per farci vivere la vita nuova. La notte della vita non è priva della sua luce. Ho finito, E poi dice, quando tornerò? Cioè promette apertamente intanto che tornerà. È un'allusione diretta alla sua seconda venuta. Ma tornerà e renderà e ricompenserà l'oste che ha ricevuto la promessa, e sarà ripagato di tutte le spese, di tutto quello che abbiamo fatto, di tutto quello che abbiamo vissuto. Saremo ripagati 100 volte tanto. Chi mai, in possesso delle sue facoltà, si prenderebbe un tale illimitato impegno verso un albergatore sconosciuto? E inoltre fa partecipare l'oste alla sua missione. Siamo collaboratori. La cosa più difficile quindi non è riconoscere che abbiamo bisogno di essere salvati, ma che la salvezza è gratuita e che non ci costa niente, perché è già costata a Gesù fino all'ultima goccia del suo sangue. E allora, in conclusione, dopo tutto quello che vi ho detto e ci siamo detti, vi invito a non perdere troppo tempo e a non preoccuparvi tanto di diventare migliori, a liberare sforzi e energie per diventare bravi e buoni. Preoccupiamoci invece di fare memoria grata, tuo figlio vive, di quando Gesù, buon samaritano, si è avvicinato a te e ti ha raccolto mezzo morto, curando le tue ferite, affidandoti agli altri, perché qualcuno ti seguisse, ti ascoltasse, ti rigenerasse in lui e con lui, attraverso cure amorevoli, una memoria grata. Questo ci permetterà di sollevare lo sguardo da noi, dalla nostra vecchia vita, a lui, Re dei Re, Signore dei Signori e Fonte della vita nuova. Amen.